Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. I doni che lo Spirito Santo ci fa non sono mai al di là del tempo che si vivono. Anzi, sono doni quanto mai opportuni per vivere quanto la liturgia della Chiesa ci offre continuamente. Questo vale anche per il brano che abbiamo ascoltato. Siamo solitamente abituati a contemplare questo mistero nel tempo che precede il Natale, l'Avvento. Definiamo Maria la porta dell'Avvento, dimenticando che in realtà questo brano del Vangelo, ma tutta l'esistenza di Maria, è impermeata della potenza della luce del Cristo risorto. Perché Maria è la prima creatura che gode della grazia della Pasqua del suo Figlio e riesce a mettere a frutto questa potenza di grazia, di luce e di vita. Noi quest'oggi vogliamo metterci proprio alla scuola di Maria per comprendere che cosa significa essere delle creature risorte, cosa vuol dire essere in Cristo innestati per fare frutti di abbondante grazia, cosa significa essere partecipe della vita nuova del Signore risorto. Come si fa a lasciarsi raggiungere dalla luce di Dio? E questo è un segreto che Maria ci può donare più di ogni altra creatura, perché lei è riuscita a scoprire il mistero della grazia del Cristo risorto prima di tutti quanti noi, prima che lei se ne rendesse conto, perché l'Annunciazione diventa il momento in cui Maria scopre quella potenza di amore che l'ha preservata da ogni macchia di peccato fin dai primi istanti del suo concepimento. La parola sulla quale io vorrei soffermarmi insieme con voi e per voi è proprio questa: scoperta. Maria, nel momento in cui viene visitata dall'angelo, attraverso la sua parola fa una scoperta. È la scoperta dell'essere stata amata, custodita, protetta, preservata da Dio fin dalla fondazione del mondo. Cercheremo così, durante questo nostro itinerario, di avere tre parole che possano guidare il nostro cammino di interiorizzazione della grazia del mistero pasquale di Cristo, perché siamo nella settimana della Pasqua, è come se fosse un unico giorno, e vogliamo imparare da Maria a mettere a frutto la grazia della risurrezione. Allora, la prima tappa di questo nostro cammino è la scoperta. Ciò significa che se io scopro una cosa, precedentemente non ne ho consapevolezza, non riesco a comprendere quello che l'altro mi svela. Cerchiamo, con la grazia sempre dello Spirito Santo, di avere questa chiave di lettura del brano che ci è stato donato e proclamato, chiedendo proprio che il Signore ci faccia vedere in Maria quello che si aspetta da tutti quanti noi. Qual è la scoperta che Maria fa? Noi sappiamo che Maria, così ci viene presentata dall'Evangelista nelle prime battute di questo brano, è una fanciulla di Nazareth, una città della Galilea, è una vergine, è promessa sposa di un uomo della casa di Davide che si chiama Giuseppe, e poi alla conclusione di questa introduzione l'Evangelista ci dà anche il nome della Vergine, Maria. Molto bello, perché è un crescendo di notizie, è come se l'Evangelista volesse farci crescere l'acquolina in bocca. Parla di una fanciulla, di una vergine promessa sposa, e poi c'è questo crescendo fino a giungere al nome della serie. Finalmente ci dà il nome di questa fanciulla, Maria. Una vita normale, così come sono le nostre esistenze, scandita dai rapporti sociali, dalle parentele che si stringono, dalle promesse che si concedono e che si ricevono. Una vita che non è più o meno diversa dalla nostra vita. C'è un luogo, Nazareth, in una regione molto più ampia, la Galilea. Ci sono dei progetti di vita che Maria ha fatto, così come tutte quante le donne nel popolo di Israele. La famiglia, i figli è una benedizione da parte di Dio, e anche lei ha trovato un uomo, sappiamo, un falegname della discendenza di Davide, il suo nome è Giuseppe, e insieme con lui cosa fa? Programma il futuro, progetta quello che sarà non soltanto della sua vita, ma della loro vita. Tante volte noi viviamo come Maria, programmiamo, organizziamo, pensiamo, promettiamo, leghiamo amicizie, così come l'Apostolo ci dice a proposito dei giorni di Noè: vivevano, mangiavano, costruivano, trafficavano, ma poi giunse il diluvio. Qui il senso è tutt'altro che negativo, è un significato positivo, ovvero c'è una vita che scorre, potremmo dire, normale, placida, e c'è questo Dio che entra nella vita, ma non entra per distruggere, non entra per sconvolgere, non entra per destabilizzare. Questo è ciò che fa il demonio. Il demonio entra per distruggere, per destabilizzare e per allontanare. Invece Gesù è colui che è venuto a dare la vita e a darla in abbondanza. Gesù lo dice chiaramente nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni: il mercenario, il ladro, viene per rubare, per uccidere, per distruggere. Io invece sono venuto per dare la vita e per darla in abbondanza. Quando Dio interviene nella tua vita, cosa fa? Approfondisce ciò che tu già hai. E nel momento in cui ti vuol donare qualcosa, ciò che Lui ti dona, la grazia che Lui ti concede, la parola che Lui ti affida, poggia su una grazia che tu già hai, su un terreno che è già lavorato dallo Spirito. In tal modo, l'incedere di Dio nella nostra vita opera due cose. Da una parte ci fa scoprire quello che noi siamo e dall'altro ci dona la comprensione di ciò che siamo chiamati ad essere. Cioè ci muoviamo con Dio tra passato e futuro in un presente che è riempito dalla sua presenza e dalla sua grazia. Maria vive la sua vita, ma la parola dell'angelo l'aiuta a scoprire l'immensità di Dio che è racchiusa dentro di lei. Bello è questo verbo che l'evangelista Luca utilizza, entrando da lei. Dio entra in questo spazio che non è soltanto uno spazio fisico della casa di Maria, della sua storia, dei suoi progetti, delle sue speranze. L'angelo entra in uno spazio interiore di Maria, dove lei non è mai entrata, in profondità dove Maria non è mai giunta. Ci sono delle profondità nella tua vita dove tu non puoi arrivare da solo. Tu credi di poter portare avanti un lavorio di introspezione, una conoscenza dei tuoi doni, dei tuoi carismi, di quello che Dio ti ha effuso, di ciò che il Signore ti ha donato. Così come siamo convinti di riuscire a comprendere anche il nostro carattere tutt'altro che positivo, i nostri vizi, il nostro temperamento spigoloso. Invece non è così. Noi abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci guidi nel nostro mondo interiore. Così come Adamo, nel momento in cui incontra Eva, dice: ma finalmente, perché ho qualcuno di simile a me, ha uno specchio in cui riflettersi, in cui conoscersi. L'altro mi aiuta a conoscermi, a far venire fuori quello che c'è dentro di me. L'angelo Gabriele entra nell'interiorità di Maria e la spinge a diventare consapevole, a scoprire quello che c'è dentro di lei. Ci sono in Maria delle potenzialità inespresse. Maria non ha profonda consapevolezza di quello che è e di ciò che può fare. Questo non riguarda soltanto Maria, questo riguarda tutti quanti noi. Ci sono delle potenzialità dentro di noi che sono inespresse, dei tesori straordinari di grazia, dei carismi che ancora devono esplodere, perché non ne abbiamo consapevolezza e non c'è quella predisposizione del cuore, della mente, della vita a lasciare che Dio entri dentro di noi e sprigioni, liberandole dai lacci del nostro egoismo, del nostro orgoglio, della nostra presunzione, liberando tutta quanta questo tesoro straordinario che è dentro di noi. Quando Maria, l'abbiamo ascoltato, quando Maria sente, vede, percepisce quello che sta accadendo alla sua vita, possiamo dire che tutto cambia. Cioè tutto viene trasformato, tutto viene in un certo senso vivificato da una parola dell'angelo che le fa vedere quello che lei non vede. Questo è ciò che fa Dio nella tua vita. Ti fa vedere quello che tu non vedi, ciò che tu non vuoi vedere, per le esperienze che ci sono state, per le insicurezze che ti sono state comunicate, per una storia piuttosto tragica che ti ha segnato profondamente. Noi siamo portati a vedere ciò che gli altri ci fanno vedere. Non sempre abbiamo la testimonianza e l'aiuto di persone che ci spingono a vedere in maniera oggettiva quello che noi siamo veramente. E così siamo uno, nessuno e centomila. Cioè ci convinciamo di essere ciò che gli altri ci fanno vedere che noi siamo. Soltanto pochi, come Gabriele, ci danno la possibilità di scoprire quello che siamo veramente. Ora, l'angelo a Maria dice delle cose molto semplici, sembrano le prime pennellate su questa tela bianca di un dialogo che pian piano si costruisce. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Maria resta turbata. Perché si chiede che senso ha un saluto come questo. La sorgente del turbamento di Maria è questa parola che non si aspetta, è questa voce che non si attende, è questa parola che la porta ad entrare dentro di lei e a scoprire chi è veramente. Ora, la parola dell'angelo si può dividere in tre momenti. Il presente è scandito dalla gioia, tu devi rallegrarti. La radice di questa gioia sta nel fatto che tu sei dall'eternità stata carezzata dalla grazia. E questo ti apre ad un futuro che diventa sviluppo di un presente abitato da questo Dio che è con te. Della serie, tu puoi aprirti al futuro se scopri quello che sei stato e se nel presente lasci che il Signore sia la sorgente della tua gioia, perché da sempre ti ha accompagnato. Dio ti ha guardato con amore, accompagna i tuoi passi nella sua volontà e questa diventa la ragione della tua gioia. Tutte le donne, tutti quanti noi abbiamo delle gioie, ma la radice della gioia tante volte non è Dio, non è la scoperta dei suoi doni, non è la grazia della consapevolezza dei carismi che ci sono dentro di noi. Le nostre sono gioie passeggere che riscaldano il cuore per breve tempo, un incontro, una chiamata inaspettata, un complimento non sperato, una situazione che ti ha portato a meravigliarti, a stupirti e a piacerti di te stesso oppure degli altri. Queste sono le gioie che abbiamo solitamente noi. E Gabriele invece spinge Maria ad approfondire il mistero della gioia e a pregustare, perché solo lei lo può fare, quella gioia che gusterà la Maddalena, gli apostoli, riconoscendo il risorto. Perché Maria, nel momento in cui è invitata dall'angelo a scoprire questa grazia che è dentro di lei, può gioire della gioia del Signore risorto. Perché quando Maria entra dentro di lei, si sente amata da Dio, custodita dal sangue di Cristo, purificata dall'acqua del costato del Salvatore e immersa nel mistero della Pasqua di Dio. Questo è quello che scopre Maria. Scopre che la grazia l'ha preservata dal peccato e l'ha resa bella, della bellezza che sulla terra potrà avere soltanto il Figlio di Dio che in lei diventerà carne. Piena di grazia. Ma che cos'è la grazia? È una cosa. La grazia è qualcuno. La grazia è la presenza graziosa di Dio. La grazia è la potenza dello Spirito Santo. La grazia è la vita di Cristo risorto. Noi la riceviamo dopo. I discepoli ne faranno esperienza con l'alito dello Spirito Santo che la sera di Pasqua verrà loro concesso. Invece Maria no, per un dono singolarissimo, Maria gode di questa vita nei primi istanti del suo concepimento. Nei primi momenti, nei primi attimi della sua vita, Maria sperimenta questa grazia pasquale, questa potenza di vita, questo spirito che fa nuove tutte quante le cose. Questa grazia che custodisce da che cosa? Dal peccato, dal dubbio, dalla lontananza da Dio, dal credere di essere soli, la preserva dalla tristezza, dall'angoscia, dal senso di smarrimento, dalla destabilizzazione, dai musi lunghi, dall'orgoglio, dall'ira, dal risentimento, da tutto ciò che è contrario a Dio. Allora, questa creatura, nelle prime cellule che si iniziano a muovere, nel grembo della madre iniziano ad essere custodite, preservate. In un certo senso, nel seno di Anna è come se la potenza della Pasqua di Gesù iniziasse ad agire in sintonia con il battito della vita, una vita più grande che accompagna l'incedere della vita. Questa è la pienezza della grazia che Maria riceve, che Maria sperimenta e che diventa la sorgente della sua gioia e la potenza che si traduce in letizia perenne per lei. Ora, Maria deve scoprire questo, cosa che siamo chiamati a fare anche noi, incontrando il Cristo risorto. Siamo chiamati a scoprire che la vita del Cristo risorto, egli non la trattiene per sé, ma la concede totalmente a noi. Il problema è che non ne abbiamo consapevolezza del fatto che il giorno del nostro battesimo, ciò che è avvenuto in Maria, nel suo concepimento, è avvenuto anche in noi, con una grazia che ci ha riempito di Dio, è infuso in noi quella grazia, quella potenza, quella vita santificante, penetrante, trasformante, che si è sviluppata in sintonia con la nostra vita e che accompagna i gesti del nostro crescere in età, in sapienza, in grazia, come il Figlio di Dio fatto uomo. Allora, la prima cosa da fare dinanzi a questo versetto è dire: ma tu cosa stai scoprendo della tua vita interiore? Sei portato sempre a vedere al di fuori di te ciò che Dio opera, ed è una cosa buona, perché Dio opera continuamente nella nostra vita, nella vita della Chiesa e della storia. Ma sei invitato da questo brano a vedere ciò che Dio ha messo dentro di te come segno del suo amore, della sua misericordia, della sua grazia. Dio ti ha arricchito di doni, ha infuso dei carismi, ha riversato nel tuo cuore tutta la potenza di quello spirito trasformante e vivificante che fa nuove tutte quante le cose. Anche noi siamo amati da Dio, siamo graziati da Lui, siamo giustificati nella sua Pasqua, siamo resi accetti al cospetto del Padre per il sangue di Cristo dalla voce più eloquente di quella di Abele. Anche la nostra gioia deve essere come quella dei discepoli che al vedere il Signore ebbero una grandissima gioia. Mostrò loro le mani nel costato ed essi gioirono al vedere il Signore. Come se questo brano ci dicesse: ma perché gioisci di cose che non sono Dio? Perché non gioisci dei suoi doni, dei suoi carismi, della potenza dello Spirito Santo che è dentro di te? Perché la tua attenzione è sempre portata fuori di te e non scopri la bellezza di Dio, l'essere sua immagine, sua somiglianza? Perché non entri dentro di te? Bello è quel canto di Sant'Agostino: tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti amai. Tu eri dentro di me e io ti cercavo fuori di me, nella bellezza delle tue creature, che era soltanto una pallida immagine della tua grazia e della tua bellezza. Tardi ti amai. Scopri la potenza dell'amore di Dio che è dentro di te. Sprigiona la grazia e l'onnipotenza della presenza dello Spirito Santo che è dentro di te. Scendi nel tuo mondo interiore e lascia che, come capitò con il paralitico a Cafarnao, ci siano 4 barellieri che ti calino nella casa dove c'è Gesù, e quella casa è il tuo cuore, è la tua anima, è la tua vita. Scendi dentro di te, scandaglia il tuo mondo interiore, non vedere accatastati soltanto i cimeli del tuo passato o anche i cadaveri delle esperienze e dei fallimenti, ma vedi che dentro di te, nelle profondità del tuo cuore, se spazi la casa del cuore, troverai l'oro splendente dell'immagine e della somiglianza di Dio che tu sei. È da lì che devi partire, è lì che la potenza di Dio deve sprigionarsi, è lì che tu scopri ciò che veramente sei. Maria, ed è questo il dato più bello, scopre la sua identità quando afferrando la mano dell'angelo, va nel suo mondo interiore. Anche noi non ci conosciamo, non ci capiamo, non ci orizzontiamo nella nostra vita, perché non riusciamo a scendere dentro di noi e a scoprire la nostra vera identità. Noi crediamo di sapere chi siamo, ma in realtà noi non ci conosciamo. Figuriamoci poi a dire di conoscere gli altri. Perché una persona può dirsi di conoscere veramente soltanto quando si guarda con gli occhi di Dio, quando si ama con il cuore di Dio, quando si scruta con gli occhi di Dio, quando la conoscenza di Dio nella forza dello Spirito Santo gli viene comunicato. Soltanto allora, con il salmista, si può dire: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando mi siedo, ti sono note tutte le mie vie, le mie ossa non erano ancora formate e tu già le conoscevi tutte. Noi siamo innestati nel mistero della Pasqua di Gesù. Ma come mai non facciamo frutto? Perché non abbiamo da una parte consapevolezza e dall'altra parte non abbiamo docilità. Ed è questo quello che noi dobbiamo cercare di sviluppare. La consapevolezza che genera la disponibilità, la docilità. Ma talvolta quello che ci dà la possibilità di far frutto non è la consapevolezza, ma è l'amore di Dio riversato dentro di noi. È l'amore che diventa il vero e proprio motore della conoscenza interiore. È l'amore che ci spinge a diventare docili e a conoscerci in una gara della mente e del cuore. Il cuore è docile, la mente comprende. E in un corpo che tante volte non riesce a portare il passo, con una mente che fatica a comprendere e con un cuore che è lento ad essere docile. Maria è turbata perché cerca il senso. Cosa significa ricercare il senso? Andare in profondità. La nostra vita interiore, carissimi fratelli e sorelle, manca di profondità ed è un dilagare di superficialità. Al posto di Maria ci saremmo fermati all'angelo, alla sua bellezza, al suo chiarore. Luca non fa nessuna menzione di questo perché non interessa. Ciò che interessa è la parola, e Maria si ferma alla parola perché fa questo lavorio di profondità. Se non c'è profondità nella vita interiore, non c'è vita interiore. Se non c'è la capacità di farsi aiutare ad andare nel cuore e aggiungere ai limiti del nostro essere, lì dove Dio ci parla, in una discesa vertiginosa che è tanto faticosa, cercando di scansare quei mostri interiori fatti di paura che ci troviamo, se non si riesce a fare questo lavorio, la fede è come un cembalo che risuona, è un campanello che tintinna. Andare al senso, il senso delle cose che si fa, il senso delle parole che si dicono, degli sguardi che scandiscono la nostra vita, andare al senso. La nostra vita invece è piena di vuoto, di ridondare di parole, di sguardi che ricercano e mendicano attenzione. Noi siamo portati sempre al di fuori, la vita spirituale invece è tutta al di dentro, perché ciò che traspare al di fuori è il segno di questa inabitazione trinitaria che è dentro. Se non c'è questo lavorio di umanizzazione che sta nella relazione amorosa con il Cristo risorto, quello che noi diamo fuori, quello che riceviamo da fuori, è sempre marginale, è sempre superficiale. Maria no. Maria riesce ad andare in profondità e si chiede il senso di un saluto come questo. È come se mettesse in stand-by la presenza dell'angelo, perché sta scoprendo quello che lei non sapeva. Potrebbe essere un buon esercizio questo. Nella salita verso il santuario, chiedersi: ma nell'ultimo mese, nell'ultimo tempo, oppure nell'ultimo anno, qual è la scoperta che io ho fatto del mio mondo interiore? Ho scoperto come Dio mi guarda, ma non con quelle espressioni stereotipate che sembrano ormai da Baci Perugina. Dio mi ama. Ma che significa che Dio ti ama? Cioè, che cosa significa che Dio ti pensa? Cioè, traduci questa espressione. Dio mi ama perché? Dove ti rendi conto dell'amore di Dio? Dove scopri la sua grazia, la sua misericordia? Ma soprattutto in quest'ultimo periodo, nel tempo di Quaresima, hai scoperto quello che tu sei davanti a Dio, ciò che tu sei davanti a te stesso, ciò che sei davanti agli altri? E questo è il cammino che l'angelo fa compiere a Maria, davanti a se stessa, davanti a Dio e davanti agli altri, nella pluralità dei nomi che questo brano offre. Davanti a Dio Maria è la piena di grazia, davanti a se stessa Maria è la serva, davanti agli altri è Maria, un mistero che gli altri non riusciranno mai a comprendere se non come fa Elisabetta per l'azione dello Spirito Santo. Ma noi non riusciamo a fare questo cammino, non lo riusciamo a fare se non c'è in nome di Dio qualcuno che sia angelo di luce e non angelo di tenebra. Se non ci lasciamo guidare in questo cammino di approfondimento, che non dura una volta, ma ha bisogno di tempo. Paolo avrà bisogno di Anania, Pietro avrà bisogno di Giovanni, lo ascolteremo nella liturgia di quest'oggi. Maria ha bisogno di Gabriele, poi di Giuseppe, di Simeone, di Anna, dei pastori, dei magi. Soprattutto aveva bisogno del figlio suo. Non c'è cammino spirituale se non si parte dal bisogno di farsi aiutare, di ricevere quella parola di senso e di luce che ci conduce nel cammino. L'orgoglio ci fa credere di poter camminare da soli, di sapere già tutto, di non avere bisogno di nessuno. Ma il popolo attraversa il deserto perché c'è Mosè. Non è importante Mosè, è importante la voce di Dio che raggiunge il popolo attraverso prima Mosè e poi Giosuè, perché nessuno può avere un rapporto diretto con Dio se non attraverso le mediazioni che lui usa per raggiungerci e per donarci vita e salvezza. Quando Maria dice "lo ascolteremo", ha guardato l'umiltà della sua serva. L'umiltà di Maria si dimostra attraverso dei gesti concreti. E il gesto più concreto nella vita di Maria, della sua umiltà, è di lasciarsi aiutare, di lasciarsi guidare, di non considerarsi superiore a Gabriele, a Elisabetta oppure agli altri, no, ma accettare le mediazioni che Dio le offre. È quella l'umiltà vera. Non come facciamo noi, che ci definiamo umili, ma poi siamo un cumulo di orgoglio. Maria si lascia aiutare, si lascia condurre, si lascia portare per mano. Com'è bella questa disponibilità totale di Maria. Così come è bello il suo turbamento, il suo essere frastornata da quello che Dio ti ha mandato a dire. Pensiamo per un attimo soltanto a questa fanciulla di all'inizio dell'adolescenza, 13, 14 anni, 15 al massimo, che vede uno sconosciuto dirgli: ti devi rallegrare, tu sei piena di grazia, il Signore è con te. La vita di Maria cambia totalmente, la tua vita cambia totalmente quando cambi prospettiva. Noi sbagliamo sempre prospettiva, perché guardiamo sempre la nostra vita da una prospettiva che è quella sbagliata, perché non è la prospettiva di Dio. Allora l'angelo dona a Maria una prospettiva diversa, uno sguardo diverso, la capacità di vedersi in un orizzonte più grande che quello di Dio. Ancora qualche passaggio. che queste parole possano sostenere il nostro cammino e accompagnare i nostri passi nella comprensione della volontà del Padre. La scoperta è un cammino. Camminando si scopre. Noi vedremo, camminando, scopriremo magari la nostra capacità o incapacità a mantenere il passo con gli altri. Scopriremo magari se abbiamo fiato abbastanza per affrontare la salita. È camminando, è provandosi che si conosce se stessi. Camminando con il cuore e camminando con i piedi. Allora è una scoperta che pian piano Maria farà, guidata da Gabriele. E qual è la seconda scoperta che Maria fa? La prima l'abbiamo vista, è la sua identità secondo Dio. La seconda scoperta è la volontà di Dio sulla vita di Maria. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Questa è la seconda scoperta. Cioè Dio ha un progetto sopra di te. È un progetto che è proporzionato alla grazia che è dentro di te e che tu non conosci. Questa è la cosa straordinaria. Dio fa conoscere la volontà di Dio, la sua volontà su Maria, certo. Ma prima di farti conoscere la sua volontà, ti porta a vedere che tu hai la forza per realizzare la sua volontà. Perché la volontà di Dio poggia sempre su una grazia che precede, che accompagna e che segue ogni nostra iniziativa. E questa è la seconda scoperta. Dio ha un progetto sopra di te e il progetto della tua vita è una tessera all'interno del grande progetto della redenzione di tutti quanti gli uomini. Tu non sei un'isola, fai parte di una famiglia, di una comunità, di una società, fai parte della Chiesa, fai parte della vita del mondo e la tua tessera è importante all'interno del grande mosaico della storia della salvezza. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. In un attimo Maria è frastornata, è bombardata da questa volontà di Dio. Perché noi, questo è il grande peccato che non confessiamo mai, crediamo che la volontà di Dio sia comprensibile con la nostra mente nel momento stesso in cui ci mettiamo in preghiera. Talvolta banalizziamo la volontà di Dio. Crediamo che la volontà di Dio sia la nostra portata, ma la portata di una identità che noi non scopriamo o di una consapevolezza che non abbiamo. Il segno che la volontà è veramente di Dio sta nella grandezza di quello che Dio chiede, ma non in termini di visibilità, quanto in termini di impegno e di profondità. Perché il segno che il progetto è di Dio sta nel frutto. E il frutto qual è? È Gesù Cristo. Noi siamo convinti, perché incentrati sempre e soltanto sopra di noi, che la volontà di Dio riguardi noi, riguardi quello che faremo, ciò che penseremo. Questo è il termine medio. La volontà di Dio riguarda la nostra azione in ordine a Gesù Cristo. Non esiste una volontà di Dio senza Gesù Cristo. La volontà del Padre è che noi operiamo perché Gesù Cristo venga conosciuto, amato, servito, glorificato. Questa è la volontà di Dio. Invece nella volontà di Dio ci siamo noi, la nostra gratificazione, il nostro impegno, quello che noi ci aspettiamo da noi stessi. No, questa non è la volontà di Dio. Queste sono le nostre grandezze, i nostri sogni di prevaricazione e di orgoglio. La volontà di Dio invece è sempre permettere che la nostra vita risplenda della Signoria di Cristo, del suo regno di giustizia e di pace. La volontà di Dio è che tu metti la tua vita nelle sue mani perché Cristo possa regnare attraverso di te nella vita degli altri, che Cristo possa risplendere sul lucerniere della tua vita e possa donare la sua vita, la sua luce agli altri. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone, ma rendano gloria al Padre che è nei cieli. Non c'è una volontà di Dio nella tua vita senza Gesù Cristo, senza che Lui venga da te amato, servito, senza che tu diventi come Maria trasparenza del suo amore misericordioso, della sua potenza di perdono e di grazia, della sua capacità di illuminare coloro che stanno nelle tenebre. Questa è la seconda scoperta: la volontà di Dio in Gesù Cristo. Innestare la nostra vita nell'unione con Cristo, essere con Lui una sola cosa. Non pensare a una volontà di Dio divisa da Cristo, dal suo regno, dalla sua signoria, dalla sua grazia, dalla sua misericordia, dove volontà di Dio è fare spazio a Cristo nella nostra vita e permettere che Lui venga conosciuto, venga amato, venga glorificato, venga servito. Hai scoperto questa volontà nella tua vita? Oppure stai brancolando ancora nel buio, credendo che la volontà di Dio sia la gratificazione di te stesso, quando non hai compreso che la vera realizzazione dei carismi che hai stanno soltanto in Cristo? Perché la grazia che è stata data a Maria è per dare alla luce il Figlio di Dio, e la grazia che è stata data a te è per fare la volontà di Dio, che è mettere al centro della tua esistenza Gesù Cristo. Le modalità potranno anche cambiare, i luoghi potranno anche mutare, ma Cristo dentro di te si approprierà sempre di più del tuo mondo interiore, e questa sarà la volontà di Dio che realizzi, la comunione perfetta in Cristo con i fratelli che ti stanno accanto, e il regno di Dio metterà radici dentro di te. È bello vedere che questa volontà di Dio in Maria passa per la capacità di mettersi da parte. Il soggetto è Dio. Darai alla luce, ma è Lui che sarà grande, è Lui che verrà chiamato Figlio di Dio, è a Lui che il Signore darà il trono di Davide suo padre, è Lui che regnerà per sempre nella casa di Giacobbe. Il suo regno, non il mio regno, non avranno fine. È una grazia da chiedere questa: spostare il soggetto da noi stessi a Lui, lasciare che Lui sia il centro propulsore di ogni nostra energia, di ogni nostra attività. È vero, noi facciamo un passo in avanti e un passo indietro, poi ci prendiamo il regno di Cristo, lo strumentalizziamo, vogliamo essere gratificati, quanto invece il nostro compito è di dare visibilità a Lui, non prendendo il posto del creatore, mai, ma lasciando che Cristo sia il centro della nostra esistenza. C'è poi la terza scoperta che Maria fa con l'aiuto di Gabriele. La Vergine dice: come avverrà questo poiché non conosco uomo? Non è una curiosità quella di Maria, è un desiderio. Maria desidera realizzare quello che l'angelo le chiede, ma è profondamente consapevole che quello che le sta dicendo lei non può farlo, non riesce a sprigionare quella grazia, ad assecondare quella potenza che è in lei. Ha bisogno di un maestro interiore, ha bisogno dello Spirito Santo, ed è la terza scoperta che Maria fa. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la potenza dell'Altissimo, ti coprirà con la sua ombra. Colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. La terza scoperta. Il grande sconosciuto nella nostra vita è lo Spirito Santo, è l'ospite dolce dell'anima, è il dolcissimo sollievo, è la vita di Dio. Ed è lo Spirito Santo che presiede al nostro cammino spirituale, alla scoperta di quello che siamo, alla disponibilità che gli offriamo è data l'importanza fondamentale nel nostro cammino spirituale. Lo Spirito Santo è la chiave di volta per fare la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio si fa sempre con la forza che viene da Dio. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Quando Gesù dice senza di me non potete far nulla, si riferisce non soltanto alla sua presenza, quanto alla sua presenza nella forza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo che vi guiderà alla conoscenza di tutta intera della verità, prenderà del mio e ve l'annuncerà. E la conoscenza non è qualcosa di unicamente razionale, la conoscenza è una comprensione amorosa del mistero di Dio che spinge all'azione. La conoscenza nella scrittura è amore, ma l'amore non è pago di guardare l'amato, quanto invece di darsi all'amato. Questa è la relazione di conoscenza e di amore che genera il dono tra l'amante e l'amato. L'amante non è mai pago nel dono che svela la conoscenza di se stesso e dell'altro nel rapporto dell'amore. Questo è lo Spirito Santo. E questa fretta di Dio, questa vita di Dio riversata nel nostro cuore. Ma come? Maria non aveva già ricevuto la potenza dello Spirito Santo? Ci sono azioni diverse dello Spirito Santo nella nostra vita. Non sono uguali le azioni. Così come nella storia della salvezza. Una cosa è l'azione dello Spirito Santo nella creazione. Altra invece nella guida del popolo, nella liberazione di Israele, nel peregrinare verso la terra promessa. L'azione dello Spirito Santo è ispirazione quando bisogna mettere per iscritto il patrimonio della rivelazione. Ma quando riguarda l'incarnazione invece, è lo spirito dell'unzione dell'umanità che diventa santa nel grembo di Maria. Perché è lì che l'Altissimo mette la sua abitazione e la sua dimora. Diversa è l'azione dello Spirito Santo su Maria, su Samuele, nell'Antico Testamento e su Davide, così come su Simeone ed Anna, su Elisabetta e su Zaccaria, sugli Apostoli, su Pietro, su Giovanni, su Paolo, su coloro che il giorno di Pentecoste sperimenteranno quelle fiamme di fuoco che scendono sopra di loro, riempirono coloro che erano nella casa e furono pieni di Spirito Santo. Azioni diverse dello Spirito per l'utilità comune. Questo Spirito scende su Maria per dare alla luce il Figlio di Dio. Ora, tu ti rendi conto di aver bisogno dello Spirito Santo? Lo invochi, lo chiedi. Gli dai l'umiltà del tuo cuore e della tua vita, gli presti l'obbedienza della fede, ti consegni totalmente, o c'è una parte di te che ancora non hai consegnato? Scopri, questo ci dice Maria, che la gente della vita spirituale è il paraclito, è la vita di Dio, è la grazia dell'amore, è la potenza della misericordia, è la forza del perdono. Questo è lo Spirito Santo che mette, vuol mettere la sua abitazione dentro di noi. Maria a questa triplice scoperta risponde con l'eccomi. Il segno gli viene dato nella gravidanza inaspettata della parente Elisabetta, che è al sesto mese, nella sua vecchiaia, lei che era considerata sterile. Il segno l'ha avuto secondo la struttura degli annunci nell'Antico Testamento. E ora Maria si definisce serva. È significativo il fatto che il termine serva non gli viene dato dall'angelo. Gabriele non gli dice tu devi essere serva, no, lo comprende Maria. Maria capisce la sua vocazione nella meditazione, nella ricerca di senso della parola che l'angelo gli ha fornito. Ciò significa che c'è un retroterra del cammino di fede di Maria che attinge dall'Antico Testamento il suo spessore e la sua bellezza, e la meditazione continua della storia del popolo eletto diventa per Maria il luogo dove lei comprende la vocazione di ogni uomo davanti al mistero di Dio e della sua volontà. Maria non presume di essere più di quello che l'angelo le ha detto e sa che la scoperta della sua identità, della volontà di Dio su di lei, della potenza dello Spirito Santo, possono sommarsi soltanto se lei docilmente si abbandona e da serva si lascia guidare. Il servo non ha potere sulla sua vita, ma lo riceve dagli altri. È una vita che dipende, una vita che è consegnata e data. Maria in questo è la consegnata, prima ancora del suo figlio sulla croce. Cioè lo Spirito Santo porta in Maria la conformazione a quel figlio che è il servo. E in questo modo Maria sarà la maestra del Cristo servo nelle pareti nella casa di Nazaret, perché lei lo spingerà a comprendere sempre più nella linea dei canti del servo sofferente ciò che Maria già ha intravisto nel mistero della sua annunciazione. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga per me secondo quello che tu mi hai detto, secondo ciò che io ho percepito, secondo quanto ho capito, secondo quella parola che mi verrà donata, secondo quegli eventi che mi mostreranno l'incedere e il chiarire di quella parola che diventa il senso della mia vita, da cui dipende tutta quanta la mia esistenza. Chiediamo per noi in questo nostro cammino che Maria ci accompagni a scoprire quello che ancora non sappiamo, o se in parte lo sappiamo, ad approfondirlo. Lasciamo che il silenzio di questa giornata sia simile a quello della casa di Nazaret, dove Maria si lascia raggiungere dalla parola e parla al momento opportuno. Avremo durante questa giornata momenti di silenzio, momenti di dialogo, ma non sciocchiamo né gli uni né gli altri, prima di tutto pensando e riflettendo bene a quello che diciamo, ma soprattutto dando al Signore la grazia di parlarci sempre, continuamente, e di giungere a sera lasciando fiorire sulle nostre labbra l'eccomi, che non è il segno in Maria e per noi di aver capito tutto, ma di volerci mettere in cammino su quella parola che il Signore non tarda mai ad offrirci come principio di una vita vera che si apre al dono. Maria sostenga i nostri passi con la sua preghiera e con la sua materna assistenza.